Perché oggi è sulla libertà che si giocano le battaglie riguardanti la famiglia, sia in campo civile, là dove, sapete, il tema degli omosessuali viene discusso in questi termini, ma qua si vuole negare la libertà alla gente, ma loro devono essere liberi. Se noi non ammettiamo il matrimonio omosessuale, questa è una coercizione insopportabile, è un'oppressione nei loro confronti. Ma neanche, il problema vale anche per tutti i problemi riguardanti divorzio, fecondazione assistita, tutta una serie di cose vengono tutte combattute in nome della libertà in campo civile. E poi anche in campo ecclesiale si sottolinea i diritti del singolo che poi fanno capo alla sua libertà. Quindi è della libertà che voglio parlare, però nell'affrontare questo tema, io vi avverto subito che mostrerò alcuni grandi problemi, alcuni grandi errori che ci sono sullo sfondo del modo di intendere oggi la libertà per ciò che riguarda, ripeto, la famiglia in modo particolare. Però non vorrei neanche che ci fossero degli equivoci. Io non sono un nostalgico della famiglia precedente. Dicevo già che quando ieri il cardinale Burke parlava della famiglia, che questa nuova prospettiva teologica minaccia, io mi chiedevo di quale famiglia parlasse, perché questa famiglia non esiste, non esiste, è un'illusione ottica. Quando noi rimpiangiamo la famiglia, oggi si sente spesso, gente dice, ah, la famiglia di una volta. Ma un minuto, ma qual era la famiglia di una volta? Ma non ne siamo consapevoli. Noi veramente vorremmo tornare alla famiglia della monaca di Monza. Quella era una famiglia unita, unitissima. Tanto che disse alla figlia, tu ti devi fare suora. E la figlia disse, certo, se me lo dite voi lo devo fare, devo farmi suora. È chiaro. E si fece suora, con i risultati che Manzoni, cattolico, descrive. Era una famiglia che decideva lei, i figli, con chi si dovevano sposare. I ragazzi non si conoscevano, si conoscevano quando si sposavano, la prima notte di nozze, perché per il resto si vedevano, si salutavano, in presenza sempre di parenti, c'era dialogo, conoscenza, amore, ma non ne parliamo. C'erano le eccezioni, ma questo badate, se voi leggete i romanzi dell'Ottocento, parlano ancora di questa famiglia, ma anche del primo Novecento parlano di questa famiglia. Il padre padrone ancora in certe famiglie nella metà degli anni del Novecento era ancora una realtà, soprattutto nei paesi, soprattutto in certi ambienti. E noi vogliamo questa famiglia, vogliamo tornare a questa famiglia, ma neanche per so, ma per carità. Si dirà, ma è una famiglia, era unita, era una famiglia che era solida, era una famiglia che non conosceva la tragedia delle separazioni continue, i divorzi, non c'era il divorzio, non c'era. Però un minuto, stiamo attenti. Era una famiglia certamente molto più solida di quella di oggi, non c'è paragone. Ma dobbiamo chiederci, ma era così solida perché le persone erano più mature, più fedeli, perché il vincolo era sentito molto di più, o perché c'era una società che imponeva in qualche modo alla famiglia di restare unita, tanto perché non c'era il divorzio. Quindi le donne non lavoravano, quindi se una donna che oggi lascerebbe il marito perché si innamora di un uomo, si fosse innamorata allora di un uomo, non avrebbe mai lasciato il marito perché moriva di fame, per un semplice motivo: moriva di fame, non aveva come sopravvivere. Le donne erano totalmente dipendenti dal marito. Per giunta non uscivano quasi mai, uscivano solo col marito, a braccetto del marito, o prima ancora, quando erano ragazze, con i genitori. Tutte queste occasioni, queste possibilità di tradire il marito non le avevano, e quando le avevano lo tradivano. Tutta una letteratura abbondantissima ci segnala che il tradimento delle mogli è da Madame Bovary. Appena potevano, ma non è che potevano spesso, eh. Però diciamo, nel loro piccolo cercavano di tradire il marito. I mariti erano dei farfalloni, i mariti tradivano a mansalva le mogli, però ritornavano poi a casa, chiedevano perdono, venivano perdonati e ricominciavano a tradire, ma per il motivo semplicissimo che la struttura della società non perdonava chi abbandonava il coniuge. Se era la moglie, diventava una prostituta, veniva bollata come una donna perduta. Se era un marito, diventava un uomo inaffidabile, un avventuriero. Per poter fare strada nella società bisognava essere delle persone a posto. Il modello era quello del buon marito e buon padre, solo così si poteva sopravvivere. Ma allora, siamo sicuri che quello che abbiamo davanti agli occhi oggi è un peggioramento reale? Sono venute meno tutte queste strutture sociali che proteggevano la famiglia. Sono venuti meno tutti questi puntelli e direi anche questi chiavistelli, queste gabbie, queste catene che tenevano al loro posto le persone. Dicevano: tu non ti muovi da qua. E che cosa è rimasto? Sono rimaste le persone. È rimasto l'amore vero. Quando c'è, purtroppo, l'amore vero non è che è sempre frequente. Allora, che cosa succede? Che oggi c'è molta più autenticità, oggi ci si sposa con la persona con cui ci si vuole sposare, non sono i genitori che te li impongono. Oggi si sposa con chi ci si vuole sposare. Purtroppo, se il matrimonio poggia sul sentimento delle persone, sulla loro libertà e non su strutture sociali anonime che comunque reggono qualunque cosa accada nella coppia, se si passa dalla solidità delle strutture sociali alla naturale instabilità del cuore umano, e allora ci si espone al rischio del fallimento del rapporto. Prima i rapporti non potevano fallire perché c'era una struttura. Oggi, esposti come sono alla mobilità dei sentimenti, richiederebbero, e non c'è, ecco quello che manca, una formazione adeguata delle personalità. Cioè, qua ci vorrei, è come il passaggio dalla dittatura degli assolutismi del passato alla democrazia. Uno potrebbe dire che la democrazia è un disastro, perché è vero che è un disastro. Perché siamo passati, e quante volte si sente dire: ah, ma qua ci vorrebbe uno col bastone che... Eh sì, lo so, bei tempi, la buonanima, bei tempi, no, non erano bei tempi, ma i tempi in cui uno comandava su tutti possono sembrare migliori, perché impedivano alla gente di essere libera e gli impedivano di essere cattivi. Però noi riconosciamo che una società fondata sulla libera scelta è migliore. Solo che perché la democrazia funzioni ci vorrebbe una maturità della gente, ma lo stesso nella famiglia. È un motivo per rimpiangere le dittature e per rimpiangere le monarchie assolute? No, noi dobbiamo andare avanti, cioè noi dobbiamo arrivare e nel campo familiare, nel campo politico, a una situazione in cui, cadendo certe strutture coercitive, esteriori, però la gente può essere autentica nel modo giusto, nel modo buono, non nel modo di essere in balia di passioni e di stati d'animo passeggeri che rovinano i rapporti, o che in campo politico portano poi alla corruzione e all'individualismo e al benefreismo nei confronti della cosa pubblica. È chiaro che davanti a certi fenomeni viene la voglia di dire: ma porca miseria, ma qua ci vorrebbe uno che imponesse le cose, però non è una soluzione. E allora possiamo dire: aboliamo il divorzio. Certo, lo possiamo pure abolire il divorzio, ammesso che ci riusciamo, perché manco è facile, ma abbiamo risolto il problema. Capite? Non risolviamo niente, noi dobbiamo cambiare le persone, noi dobbiamo fare sì che le persone, in questa logica di responsabilità personale, di autenticità, di personalizzazione dei rapporti sia familiari che politici, realizzino una tale maturità da sostituire la stabilità delle vecchie strutture con una stabilità interiore loro. Questo è il problema. Invece delle vecchie strutture che non ci sono più e non ci possono essere più, tra l'altro. Ma noi dobbiamo auspicare che nasca una famiglia diversa, fondata però su persone mature. Ma per questo che via c'è? Combattere che passi la, impedire che passi la legge sui matrimoni omosessuali? Ma stiamo scherzando, ma crediamo che questo risolva la situazione?